Arabesque.
Il fruscio della puntina scava il solco, ormai consunto e muto. Il disco nero gira vuoto, scilla sul piatto stancamente come una trottola arrivata a fine corsa. Dentro il mobile di radica intarsiata, regalo di Churchill, il grammofono tace. Il braccio, tante volte calato con inusuale delicatezza su quello stesso vinile, si affloscia, come quello dell'uomo riverso sul divano, che diresti addormentato se non fosse per la mano inerte, sinistramente protesa verso il pavimento, quasi a cercare un estremo appoggio. Nella dacia di Kuntsevo, una manciata di chilometri da Mosca, dentro un bosco di querci e pini, aceri e betulle, tutto è silenzio. La neve cade senza tregua, copre ogni rumore, tranne quell'insistente strofinio sulla gomma lacca del 78 giri. Mozart, concerto per pianoforte e orchestra, K488, elezioni melodia, e quel rantolo affannoso che streme il respiro, soffoca ogni possibile grido di soccorso.
La notte tra il 28 febbraio e il 1 marzo 1953, quella che abbiamo sentito dalla voce dell'autrice, la descrizione di un momento fondamentale per il libro di cui ci apprestiamo a parlare. Do il benvenuto a Giuseppina Manin.
Buongiorno a tutti.
Complice la notte, questo è il titolo del romanzo di cui già ci siamo occupati tangenzialmente in una puntata di Voi che sapete, ma che vorremmo in Arabesque, visto che ci occupiamo di pianoforte, dedicare maggior spazio alla protagonista di questo romanzo, ossia la pianista Maria Iudina. È una pianista che ha avuto un ruolo fondamentale nel Novecento pianistico, ma che si conosce molto meno dei suoi colleghi maschi, come Sviatoslav Richter, come Emil Gilels o Sofronitsky. Ecco, come siamo capitati, come è capitata Giuseppina Manin in contatto con questa figura davvero insolita?
In effetti Maria Iudina è stata considerata forse la pianista femminile più importante del Novecento russo, ma per le ragioni che poi magari racconteremo è stata isolata in patria, cioè non ha mai potuto uscire dai confini della Russia, allora URSS, perché era una cosiddetta pecora nera del regime, quindi non ha avuto sorti tragiche come altri artisti, ma diciamo così, le hanno tagliato le gambe, l'hanno costretta solo a suonare dentro i confini della patria, e non ha mai potuto andare all'estero, quindi non è diventata famosa come altri che invece hanno potuto uscire. Ciononostante, il mito, la leggenda sua, in Russia ancora oggi è molto forte. Infatti a parlarmene è stata una compositrice di oggi, la Sofia Gubaidulina, in occasione di un'intervista che le feci per il Leone d'Oro che vinse a Venezia, alla Biennale. E in quell'occasione Gubaidulina, che mi raccontò di essersi convertita, lei ebrea, al cristianesimo, mi disse che la sua madrina di battesimo fu Maria Iudina. E io, naturalmente, ignorantissima, dissi: ma Maria Iudina chi è? E lei mi raccontò la storia di questa pianista straordinaria, che fu anche una donna straordinaria. E questa storia, che ha il suo apice in un incontro, diciamo, a distanza, ma mica tanto, con Stalin, mi colpì molto, e da lì cominciai a leggere, a fare una ricerca su di lei, che mi portò poi a incontrare altre persone che l'hanno conosciuta, sono stati suoi allievi, che casualmente, chissà, forse no, vivono in Italia, sono due, musicologo e un musicista, e mi hanno avuto testimonianze, diciamo, di prima mano. E poi naturalmente molti libri che ho potuto consultare, e poi la scoperta, anche questo importante, di questa ottima biblioteca che è vicino a Milano, a Feriate, della Fondazione Russia Cristiana, che si occupa di raccogliere testi di esuli, fuoriusciti, intellettuali invisi al regime. E lì ho trovato moltissime cose su Maria Iudina, compresi i suoi diari, perché lei scriveva moltissimo, sia lettere che diari, e quindi una miniera di notizie di prima mano.
Le note da cui siamo partiti erano le note del concerto per pianoforte in La maggiore, K488 di Mozart, con Maria Iudina affiancata dall'orchestra di Stato, l'Orchestra Sinfonica di Stato dell'Unione Sovietica, diretta da Alexander Gauck. Questo episodio, questo da cui siamo partiti anche nella lettura con Giuseppina Manin, è anche descritto in un film di qualche anno fa, del 2017, sì, diretto da Armando Iannucci, La morte di Stalin. In Italia era uscito come Morto Stalin,
morto
se ne fa un
Stalin
altro.
Se ne fa un altro.
Sì. Ecco, questo evento, devo dire che tutto il libro è una narrazione veramente avvincente. C'è una specie di empatia da parte di Giuseppina Manin per questa figura, e ricordo che la stessa empatia la si trovava nel libro che Giuseppina ha dedicato a Claudio Abbado, Nel giardino della musica. Ma poi ci sono altre figure che accompagnano la nostra ospite di oggi nella scrittura. Cioè, ricordo che Giuseppina Manin collabora al Corriere della Sera nella pagina Spettacoli e Cultura, e hai pubblicato parecchi libri con Dario Fo. Magari facciamo una piccola parentesi qui.
Sì, sì, con Dario Fo c'è stata una collaborazione lunga e molto bella, che ci ha portato a scrivere insieme 4 libri, e poi dopo che lui se n'è andato ne ho scritto uno mio dedicato a lui, così, insomma, come omaggio, ma anche perché il personaggio era talmente ricco che non avevamo esaurito quello che dovevamo dire.
Ecco, una cosa curiosa a proposito di Dario Fo, che non verrebbe, se non pensando ai Vangeli apocrifi, di menzionare il nome di Dio. Ecco, è singolare, perché invece il nome di Dio, a proposito di Maria Iudina...
Sì, Maria Iudina è stata, oltre che l'artista che conosciamo, una donna di fede straordinaria. Anche lei ebrea, nata ebrea, però non praticante, si è convertita al cristianesimo ortodosso a 19 anni, ha vissuto proprio questa religiosità in modo totale, e anche senza mai nasconderlo, perché nella Russia sovietica, naturalmente, sbandierare una religione, insomma, non era proprio ben vista la cosa. E questa donna, che è una donna singolare in tutti i sensi, anche nell'aspetto, era una donna bella, soprattutto da giovane era bella, tant'è che veniva chiamata Mona Lisa di Nevel, che è la sua città natale. Aveva grandi occhi verdi, capelli neri, una carnagione chiara, alta, imponente, una donna, insomma, che si vedeva, ecco, colpiva subito. Però una donna fin da giovane votata a un'austerità anche fisica, si vestiva sempre di nero e non badava proprio, il vestire era una cosa per lei veramente, non aveva nessuna vanità, tant'è che portava le scarpe da tennis, cosa assolutamente ai tempi non frequente, e lei andava in giro con questi abitoni neri e in scarpe da tennis e con una grande croce sul petto, per tornare appunto a questa sua fede che non nascondeva certo, e prima dei concerti si faceva il segno della croce. Tutto questo, come si può immaginare, suscitava polemiche, tant'è che questa sua fede le costò anche l'espulsione dal conservatorio di Mosca. Fu espulsa due volte, sia a Pietroburgo sia a Mosca, dai conservatori, per la fede e, seconda ma non secondaria argomentazione, per la sua passione per la musica contemporanea, che certamente ai tempi non era anche questa apprezzata.
Entarte de musica la russa, cioè autori come quelli che lei affrontava a partire dai suoi connazionali, Shostakovich, Prokofiev,
di studio. Lei ha fatto il conservatorio con Shostakovich, ha fatto il conservatorio insieme, e poi era amica di Prokofiev, conosceva Stravinsky, insomma c'era un fiorire di talenti non sempre apprezzati dal regime, no?
Allora, siamo partiti da questo episodio, da questo concerto di Mozart, magari raccontiamo l'episodio che legherà poi Stalin, Vita Natural Durante, alla figura di Maria Iudina.
Sì, perché in realtà il secondo protagonista di questo mio racconto è proprio Stalin. Questo è il brano iniziale, è lui che ormai morente in questa dacia, che ha sul giradischi questo disco di Maria Iudina, che l'ha accompagnato, diciamo, negli ultimi anni della sua vita, gli ultimi 10 anni della sua vita. Questo disco è diventato una sua ossessione. Un'ossessione che nasce da un ascolto notturno alla radio, perché siamo nel 44, c'è la guerra, e Mosca è sotto bombardamento, i soldati sono al fronte, la gente è spaventata, c'è la miseria, c'è la fame, e il regime, per cercare anche di portare un po' di sollievo, durante la notte invita alcuni musicisti alla radio a suonare per grandi brani classici, per cercare un po' anche di rasserenare gli animi. Oltretutto, tra un brano e l'altro ci sono i collegamenti dal fronte, quindi tutti aspettano questa notte per ascoltare la musica, ma soprattutto per ascoltare magari la voce di un loro caro che chissà dov'è. E quella notte del 44, invitata nello studio di Radio Mosca, è Maria Iudina, che affronta il concerto che abbiamo ascoltato prima all'inizio, il numero 23 K488 di Mozart. È un'esecuzione come tante della notte, ma quella notte in ascolto c'è un ascoltatore speciale, cioè Stalin. Stalin soffre spesso di insonnia, Stalin ascolta la radio la notte, proprio per alleviare questo suo problema di non riuscire a dormire. A un certo punto Stalin ama la musica e oltretutto Maria Iudina è anche, così si dice, la sua pianista preferita. Quella notte quindi sta in ascolto e, arrivato all'adagio, qualcosa succede in lui per cui si ritrova a piangere. E questa cosa, che non è molto solita per un uomo cosiddetto, lo Stalin vuol dire l'uomo d'acciaio, lo commuove talmente, lo smuove talmente che alla fine del concerto telefona di persona alla radio dicendo: sono Stalin e voglio la registrazione di questo concerto che avete appena trasmesso. Panico generale, perché non c'è stata nessuna registrazione, il concerto è stato fatto dal vivo e nessuno ha registrato. Ma come si dice di no a Stalin? Si può dire no a Stalin? E a quel punto, grande consultazione nel cuore della notte tra funzionari vari, si decide che il concerto si rifà e si registra. Quindi tardissima ora si telefona o si va a raggiungere in qualche modo i vari musicisti, Maria Iudina, il direttore d'orchestra, li si riporta in studio, però il direttore d'orchestra originario, il primo, non se la sente, dice no, dice: se io rifaccio questo concerto Stalin certo si accorge che non è lo stesso che lui ha ascoltato prima, perché come sappiamo ogni esecuzione è sempre diversa. Non me la sento e lascia. Chiamano di corsa un secondo direttore, il quale addirittura ha un malore e niente. Finalmente arriva Alexander Gauck, che è un direttore di fama e non si fa troppo intimorire, e il concerto viene finalmente eseguito di nuovo, incisa una sola copia per Stalin, e la mattina dopo questa copia viene consegnata come da indicazione al Cremlino. Stalin la riascolta, di nuovo prova questa grande emozione e decide di mandare a Maria Iudina un segno di apprezzamento e di riconoscenza, gli manda un biglietto con una grossa cifra, sapeva che Maria oltretutto è poverissima, gli manda 20.000 rubli, che è una grande cifra per i tempi. Maria riceve questa busta con questi soldi, ne sgomenta perché lei tutto si sarebbe aspettato tranne una cosa del genere e da una persona che lei considera certamente non affine in nessun modo al suo modo di essere e di pensare. Quindi cosa fare di questi soldi? Rimandarli indietro? Insomma, sarebbe stato veramente una cosa impensabile. Tenerli non può. Allora decide, prende penna e carta, scrive a Stalin e gli dice grazie Josip Vissarionovich per la sua lettera e per il denaro che mi ha dato, ma dice quello che posso dirle è che pregherò per lei giorno e notte, per i suoi grandi peccati, per tutto il male che ha fatto a questo paese. Quanto ai soldi, li darò alla chiesa che frequento per i miei poveri. Ecco, una lettera così poteva equivalere a firmare la propria condanna di morte in quei tempi, perché era proprio un insulto, se vuoi, no? Ma fatto sta che la cosa anche sorprendente, ci sono tante cose sorprendenti in questa storia, è che Stalin la riceve e nonostante tutti pensassero chissà adesso la manderà a prendere, la farà arrestare, come finirà come tanti altri suoi amici e artisti in qualche gulag, invece forse per soggezione, forse per chissà, non succede nulla, non viene toccata Maria Iudina. Però, come poi sappiamo, come abbiamo già detto, le staglieranno le gambe in un altro modo, non la faranno mai uscire dalla Russia. La sua condanna sarà questa.
Maria Iudina, noi l'ascoltiamo in questa registrazione di cui abbiamo parlato sia all'inizio che poco fa, ossia l'Orchestra Sinfonica di Stato dell'Unione Sovietica diretta da Alexander Gauck, e sentiamo proprio la pagina che ha folgorato Stalin, ossia il secondo movimento, dando appuntamento a Giuseppina Manin per la prossima puntata di Arabesque. Intanto grazie Giuseppina.
Grazie a voi.